Inizio con questa domanda. Puoi parlarci della pratica di metta? Metta è una parola nella lingua Pali che possiamo tradurre come benevolenza, gentilezza onorevole, amichevolezza, amore incondizionato. Abbiamo un biglietto con un discorso del Buddha che parla proprio su questo tema, il discorso sulla gentilezza amorevole, il Metta Sutta. È uno dei discorsi particolarmente amati del Buddha. E c'è anche una pratica che possiamo fare per sviluppare questa qualità del cuore. La sua espressione più sviluppata, la sua massima espressione è come l'amore della madre per l'unico figlio. È una qualità naturale del cuore quando non è impedito o ostacolato. È qualcosa, una qualità che non si può forzare, non è qualcosa che si può semplicemente accendere con la volontà, altrimenti è una cosa falsa, solo non si tratta di un ideale che cerchiamo di realizzare, ma una qualità di gentilezza che possiamo sviluppare dentro di noi iniziando qui con la nostra esperienza interiore. Infatti la pratica classica di metta, come la meditazione, si inizia di solito seduti, ma la posizione non è tanto importante, e centrandosi in questo luogo, al centro del petto, dove sentiamo le cose, nel cuore, connettendosi alla presenza del corpo, togliersi da quella mente distorsiva che va avanti all'infinito se non ci si applica in qualche modo, e ci si rilassa centrati qui, e possono essere utili suggerimenti. Ad esempio, esprimendo un augurio che io possa stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza. E forse si può sentire un calore in questa zona, al centro del petto, e lasciare questo calore espandere, riempendosi con questa energia positiva del cuore. Oppure può essere percepito come le barriere intorno al cuore che si sciolgono gradualmente, permettendo un'espansione naturale del cuore. Può essere utile all'inizio per venire in contatto con questa qualità del cuore, la metta, pensare, portare in mente una persona veramente cara, una persona amata, o il proprio animale domestico. A volte viene più facile e meno complicato che con gli esseri umani. Il povero gatto, il povero cane, e sentire quel calore e poi rilassandosi, permettendolo di espandere, riempendosi con metta. A volte un impedimento che sperimentiamo è che sembra egocentrico. Siamo condizionati di questa idea che dobbiamo occuparci degli altri e non pensare di noi stessi. Oppure sentiamo di non meritarlo, di non essere degni. Infatti nella nostra cultura è un grosso problema, un forte senso di basso stima di sé, di autodenigrazione, proprio odio di se stessi, che è una mancanza di meta per se stessi. E quindi in questo caso, se viene una resistenza a quel tipo di pensiero, si può modificare l'espressione e dire che questo essere qui possa stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza. Bisogna coesistere una vita intera con questo essere qui. Perciò conviene cominciare con un atteggiamento un po' gentile. E anche se ci chiediamo cosa vogliamo, possiamo venire in contatto con la bontà del cuore. C'è qualcosa in noi che vuole essere buono, che vuole fare il meglio, di voler contribuire al bene in questo mondo e di non essere un peso, di non essere una causa di sofferenza. E perciò conviene riconoscere questo. Non siamo sempre all'altezza, a volte ci perdiamo nel stati mentali nocivi, però in fondo possiamo riconoscere c'è un'aspirazione, c'è qualcosa in noi che vuole fare il meglio, di voler usare questa opportunità di vita non solo per piacere personale, per accumulare cose. C'è qualcosa in noi che vuole fare il bene anche per gli altri. E poi, quindi riconoscendo questo, rilassandosi e rimanendo presente, può essere anche utile seguire ancora il ritmo del respiro, non cercando di concentrarsi intensamente, ma avere come sfondo di questo ritmo calmante del respiro. Si può anche immaginarlo come una pompa che con l'inspirazione risucchia dal fondo del cuore l'energia di metta e poi con l'espirazione irradiarla fuori in ogni direzione. E poi se non si sente proprio niente e Non si ha nessuna idea di cosa sto parlando, va bene, con pazienza. Non si può sempre fare cominciare a sentire da capo, ci vuole tempo, pazienza. Però si può almeno non nutrire la mente critica. Si può almeno non dimorare in avversione, avere un atteggiamento più gentile verso se stessi. Questo è sempre possibile. E questa è una forma di metta di base che è veramente importante. E ad un certo punto, forse si sente riempito con metta, cioè questo calore espanso, pervaso del calore di gentilezza amorevole, e comincia a traboccare, si può irradiare anche verso l'esterno, gradualmente espandendo il campo di metta, toccando tutte le persone in questa sala, in questo tempio, che tutti noi possiamo stare bene, cioè felici, liberi dalla sofferenza. E gradualmente ampliando sempre di più, come un dedico attentivo, provincia di Rieti, la regione di Lazio, l'Italia, Europa, su tutto il pianeta. Tutti gli esseri umani, senza distinzione, non importa il colore della pelle, la lingua che parla, convinzioni politiche, aderenze religiose, tutte queste differenze sono superficiali, sono solo convenzioni, la realtà convenzionale, non hanno nessuna vera sostanza. Quando rendiamo conto che come tutto quello che abbiamo in comune è molto più grande, molto più importante, il fatto che siamo tutti soggetti alla vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione dai cari, che non possiamo sempre avere quello che vogliamo, a volte abbiamo quello che non vogliamo. È così per tutti, anche le persone più fortunate, le persone più ricche e benestanti sono soggetti a questi cambiamenti. Quindi questo abbiamo in comune, e c'è una frase che possiamo dire: siamo tutti fratelli e sorelle nella vecchiaia, la malattia, la morte. Come tutti vogliamo essere in pace, vogliamo stare bene, non vogliamo soffrire. Quindi quanto abbiamo in comune con gli altri è molto più sostanziale dalla differenza. E anche tutti gli animali che vivono per terra, in aria, sotto l'acqua, non vogliono soffrire, vogliono fare la loro vita senza essere disturbati. E poi possiamo espandere ancora, di essere centrati qui in senso di grande espansione, il cuore che si espande e abbracciare tutti questi esseri, o raggi di metta, raggi di luce d'oro che si irradiano in ogni direzione, toccando ogni essere con questa amorevolezza. Poi continuando di espandere, forse ci sono altri pianeti popolati o altri reali di esistenza invisibili a noi, e quindi senza confine. Poi questa pratica formale si può fare per un po' di tempo usando l'immaginazione, questa sensibilità del cuore, e poi ad un certo punto si può poi finire con l'aspetto formale, quello di immaginare dell'espansione di questa energia, e semplicemente riposarsi in questa consapevolezza aperta, inclusiva, ricettiva. Mantenendo un atteggiamento gentile su qualsiasi cosa che si manifesta nella mente, a livello fisico, a livello mentale, se è bello, brutto, invece di reagire, volendo afferrare le cose belle, respingere le cose spiacevoli, rimanendo equanimi, un atteggiamento gentile, non, almeno non dimorando in avversione. E questo è un modo di rallegrare la mente, energizzare il cuore e di sviluppare un senso di comunione con gli altri esseri, perché a volte la pratica meditativa più introspettiva, ad esempio, di solito si inizia con gli occhi chiusi, rivolgendo l'attenzione dentro di sé, magari il respiro, e sviluppando una mente più raccolta, più silenziosa, e si può sperimentare un naturale livello di tranquillità, di agio e di benessere, che è molto bello e sembra autentico, importante, ma nello stesso tempo può aumentare un senso di separazione, perché poi quando si esce dalla meditazione ci sono tante cose che possono facilmente disturbare la mia tranquillità interiore, e il problema diventa l'attaccamento alla tranquillità. Sto parlando anche dell'esperienza personale, non solo teoria. È quello che mi ha aiutato, perché si può anche diventare molto più sensibile. Piccoli fastidi possono sembrare molto più sostanziali, grandi, di quelli che veramente sono. E poi si comincia a vedere altre persone come possibile minaccia alla mia tranquillità interiore, e quindi aumenta un senso di separazione, mentre la pratica di metta c'è posto per tutto, può includere il bello, il brutto, il piacevole e il spiacevole in questo contesto molto ampio, senza confine. E dal cuore sviluppato in metta viene naturale poi empatia, compassione. Nella presenza di sofferenza che noi sperimentiamo, sofferenza negli altri, e anche il cuore è più capace di rispondere con gioia per le cose belle, la bontà degli altri, le cose da apprezzare. Le cose vanno bene, il successo nostro, il successo degli altri, come la gioia della madre quando il figlio fa qualcosa, un disegno e la porta, anche se a livello estetico non è un granché, che non sarà messo nella galleria dell'arte, però il cuore della mamma gioisce per quindi è il contrario dell'invidia o gelosia. Questo cuore ha aperto un senso di connessione, di comunione, di condivisione. E poi l'equanimità, perché possiamo più facilmente sentire la compassione, sentire la sofferenza, ma anche impotenti. Molto spesso in termini pratici non c'è molto che si può fare, e quindi serve un certo equilibrio interiore, un'equanimità di non essere troppo risucchiati dalla potenza della compassione, quindi la capacità di sentire e avere empatia, ma riconoscendo le cose sono così, il mondo è così, e molto spesso non c'è molto che si può fare, e quindi è inutile aggiungere altra sofferenza, non aiuta nessuno, non aiuta me, non aiuta le persone che soffrono. Però con questo cuore aperto, disponibile, a volte magari c'è viene in mente qualcosa che si può fare, qualche parola di incoraggiamento alla persona, o senso di espressione di vicinanza, ad esempio. Quindi metta come una pratica formale, ma anche un atteggiamento che può accompagnarci nell'arco della giornata, di, specialmente verso quel che troviamo fastidioso, sgradevole, spiacevole. Di poter sopportare in modo con gentilezza, gentile sopportazione verso quello che troviamo che non piace. Non significa di approvare, ma di non aggiungere altra sofferenza non necessaria. E di poter almeno non nutrire quella mente critica, quella negatività, perché in Occidente specialmente abbiamo molto sviluppato l'intelligenza discriminativa che si basa su discernere le differenze tra le cose e questa facilmente va verso la negatività, c'è sempre qualche difetto, c'è sempre qualcosa che non va e possiamo essere veramente risucchiati da negatività, di scettismo e di vedere sempre il lato negativo delle cose. Conviene quindi riconoscere tutto quello che c'è da apprezzare in noi stessi, negli altri, e di essere più in grado di sopportare le cose brutte che non possiamo cambiare, di almeno non aumentare negatività o indulgere in avversione. Quindi anche a volte capita di magari incontrare persone che proprio ti infastidisce, anche senza sapere perché, perché non è che la persona fa qualcosa contro di te, ma come una reazione chimica, mette due chimici insieme, possono avere una reazione, e non è personale, non è la colpa dell'uno o l'altro, e si può anche avere un atteggiamento di benevolenza verso quel che sperimenti dentro. Non significa di approvare o di perdersi nell'avversione, può essere incluso ma non nutrita, alimentata, e così si può avere poi un comportamento gentile verso la persona e di non essere condizionati da questa avversione, quindi reagire male alla persona, creare un conflitto, aggiungere alla sofferenza che non aiuta nessuno. Si potrebbe dire molto di più, ma ho già parlato di mezz'oretta solo su questo, quindi forse per gentilezza dovrei direi passare alla prossima domanda. Se ti senti molto indeciso, come fai a fare la scelta giusta? Questa è un'esperienza comune. A volte ci troviamo ad un bivio, dobbiamo fare una decisione importante e abbiamo pensato, ripensato di nuovo, fatto tanti cicli dei stessi pensieri, forse con qualche leggera modifica, e non riuscendo ad arrivare ad una risposta. Quindi in questo caso è utile di poter ammettere di non sapere. Non so cosa è giusto, non so cosa fare. E all'inizio può portare un senso di disagio, perché siamo così condizionati di dover sempre avere una risposta. Amiamo la certezza e forse anche la nostra educazione ci condiziona di sempre avere una risposta in caso qualcuno mi chiede, se l'insegnante mi chiede e non so cosa dire e mi trovo in imbarazzo, rimproverato, fallito. Però possiamo sopportare pazientemente il disagio. E quindi questo contatto con il corpo, anche qui al cuore, un atteggiamento benevolente, non cercando di afferrare una risposta. Non so cosa fare, e accogliere tutto quello che si sperimenta a livello emotivo, senza giudizio. Un contatto con il corpo aiuta di avere un'ancora per l'attenzione, di non essere proprio risucchiati dentro, come avere una prospettiva. Ogni volta che l'attenzione torna alla testa, al pensiero, ma potrei fare quello, ma altrimenti se mi succede quello, ci si rende conto di essere di nuovo catturati dalle abitudini mentali, di pensare continuamente di ogni cosa, con molta pazienza, delicatezza, lasciare andare. No, non è il momento di pensare, torno qui al sentire. Quindi continuamente tornare a sentire, non so cosa fare, rilassarsi, diventa familiare con il non sapere. Avere molta pazienza, senza fretta. A volte può capitare che quando non sei proprio catturato nel volere, nel cercare una risposta, ci si rilassa, ci si apre, qualcosa emerge da sé. Dal intuito, dal cuore silenzioso, non c'è garanzia. Ma anche se non viene una risposta, comunque è possibile imparare molto da stare con l'incertezza, fare pace con l'incertezza e di non dover sempre cercare di attaccarsi alla certezza, perché tante cose nella vita sono incerte. Cosa possiamo dire che è veramente certo? Dobbiamo morire. Questo è certo, mentre tutte le altre cose da qualche grado di incertezza. E così ci apriamo ad una realtà più grande, anche alla meraviglia, che è incredibile in qualche modo, che siamo qui. Come è successo tutto questo? Ci sono dei momenti quando mi viene in mente, ma io sono un monaco buddista. Stavo studiando ingegneria in Inghilterra, così mi è successo. Ma anche il fatto di essere cosciente è una meraviglia, no? Cioè, da stupirsi. E quindi l'incertezza può essere una porta ad una realtà più grande, più reale, che include tutto quello che è incerto, senza sentirsi continuamente spaesati o agitati. Si può fare pace con l'incertezza. Poi, per quanto riguarda una scelta, magari se ci sono due opzioni o tre o più opzioni, forse c'è una scelta più in sintonia con l'etica, con i principi morali che con gli altri. E quindi se proprio non c'è altro modo di decidere e si arriva al punto di dover decidere, allora fai quello che sembra più onesto, più appropriato. A volte dobbiamo fare delle scelte sbagliate prima di trovare la scelta giusta. Quindi non c'è, da quello che io so, un trucco per risolvere tutto questo, ma si può usare le proprie facoltà meditative, non soltanto ragionando su, usando la logica, ma in questo modo più silenzioso, intuitivo, meditativo, che ha bisogno del tempo. Pazienza, e nello stesso tempo si sviluppa queste risorse interiori che possono sempre essere sempre utili nella vita. Le intuizioni proattive negli Yoga Sutra di Patanjali, più vivide, lucide e utili, e che si sono rivelate dopo vere, mi sono sempre arrivate durante momenti di pratica meditativa buona, o durante la pratica seduta, o meditando sulle quattro nobili verità. Il mio maestro yoga ha definito proattiva intuizione come un regalo dell'universo alle persone sensibili. Tu come interpreti l'intuizione in ambito meditativo? Sì, forse in qualche modo connesso alla risposta precedente. A volte le intuizioni nel buddismo parliamo di insight o comprensione diretta, vengono quando la mente è più libera dalle abitudini mentali, come dare spazio a qualcosa di emergere, qualcosa di chiarire. E a me a volte anche vengono delle chiarezze quando cammino, quando sto camminando, specialmente nella natura, che può essere anche molto meditativa. E quindi non... ovviamente non sono sotto il nostro controllo, però possiamo prepararci, possiamo sviluppare un ambiente interiore dove è più probabile che queste intuizioni possano emergere. Quindi sì, un cuore più sensibile, una consapevolezza più ampia, approfondita, che dà un quadro più grande e permette di vedere le cose da angolazioni diverse. Quando parliamo di presenza, consapevolezza, in lingua pali ci sono due termini che di solito sono connessi, e sono sati e sampajanya. Sati viene dall'origine della parola e da ricordare. Ma nel senso della pratica meditativa non è veramente ricordare il passato, ma di ricordare di essere presente, di rivolgere l'attenzione qui ed ora a questo oggetto. E possiamo dire, usare il termine presenza mentale, di essere connessi. Quindi di solito c'è un oggetto, il corpo, il respiro, il così chiamato suono del silenzio, quel suono di fondo ronzio che si può sentire quando la mente è più libera dai pensieri. Ma non è necessariamente tutta focalizzata su questo. Sampajanya, l'altro termine, possiamo usare il termine consapevolezza, che dà un quadro più ampio. E a volte viene tradotto come chiara comprensione, ma non tanto una comprensione cognitiva, intellettuale, è come avere una visione più ampia. C'è un senso del tempo e del posto, quello che si sta facendo, quello che è appropriato. E questi due lavorano insieme, in presenza mentale, connessione e consapevolezza, un quadro inclusivo, un campo di attenzione esteso. E poi quando viene sviluppata questo termine sampajanya, diventa, si usa un'altra parola, panya, che significa saggezza, discernimento. La saggezza liberatoria, la comprensione diretta. E quindi queste facoltà che abbiamo di prestare attenzione, di rimanere con un'attenzione allargata, dare una prospettiva, come sono i semi per lo sviluppo di una comprensione diretta, la saggezza. E così queste intuizioni, possiamo chiamarli anche momenti di comprensione, momenti di saggezza, discernimento, che non vengono pensieri associativi di aver ragionato su, analizzato, ma viene da questo cuore e mente più aperto, una consapevolezza approfondita, allargata, perché la comprensione che possiamo avere dalla capacità di pensare è piuttosto limitata, perché i concetti per forza sono limitati, non sono soltanto segnali, non possono contenere la verità, possono solo puntare a qualcosa. E quindi la comprensione che può venire da una mente sviluppata in meditazione, la consapevolezza inclusiva, permette ad adoperare una comprensione diretta, personale, sperimentata, non intermediata dal pensiero. l'espressione thailandese per comprendere, kao chai, sono due termini congiunti. Kao è entra e jai viene da cuore, come la parola Pali, citta, come nel nome del monastero, Santa Cittarama, il giardino del cuore sereno, citta, cuore, in lingua thai, kao jai, entra nel cuore. In Occidente, quando parliamo di aver capito qualcosa, adesso ho capito, e tocchiamo la testa, perché l'abbiamo afferrato il concetto, il pensiero, ma poi si dimentica facilmente, è un livello molto superficiale di comprensione, mentre quando entra nel cuore, sei trasformato, diventa parte di se stesso, sei cambiato in qualche modo. Quali sono le origini della religione? Cosa predica il Buddha? Ma penso che le religioni vengono dal senso umano di sofferenza, di sapere che siamo vulnerabili, che siamo qui per poco tempo, c'è la morte. È piuttosto evidente la sofferenza. C'è questa esperienza di separazione, di identificazione con questo corpo e mente qui. E c'è qualcosa in noi che vuole sentire parte di qualcosa più grande. Diversi anni fa, un gruppo di persone, di praticanti di meditazione a Rieti, avevano pensato di organizzare una serie di conferenze a Rieti, invitando a ciascuna conferenza un esponente di una religione di parlare dello stesso tema. E mi ha chiesto a me quale tema potevo suggerire, e quindi mi è venuto subito in mente questo tema di sofferenza, perché penso che sono tutti in qualche modo una risposta alla sofferenza. E quindi io avevo fatto la prima conferenza quindi non sono stato agli altri, ma mi hanno detto che erano interessanti anche gli altri. E comunque nel buddismo questo è il tema centrale. Il Buddha spesso diceva che insegnava veramente solo due cose: la sofferenza e la fine della sofferenza. E questi sono sufficienti. C'era una volta il Buddha stava con un gruppo di monaci in una grande foresta e ha preso in mano delle foglie e ha chiesto ai monaci quali erano di più, le foglie che aveva nella mano oppure nella foresta intera. Era una risposta molto semplice e molto facile. I monaci hanno risposto: sono molto di più nella foresta, mentre quelli che hai nelle mani tue sono pochi. Il Buddha ha detto: era così con la sua conoscenza e con quello che insegnava. Quindi la sua conoscenza era vasta come tutte le foglie nella foresta, ma quello che insegnava era quella manciata di foglie. Non perché voleva tenere delle cose nascoste, ma perché queste erano le cose che erano veramente utili, che potevano dare dei strumenti, delle comprensioni per le persone di venire alla propria conoscenza diretta, liberatoria. Mentre le altre cose non sono tutte utili in questo percorso, possono solo metterci nella posizione di non sapere, di credere o di non credere, ma di non poter praticare, di non contribuire a questo percorso verso la conoscenza diretta e la liberazione. E quindi queste manciate di foglie, quattro nobili vita, l'ottuplice sentiero, quello che aveva spinto il Buddha di lasciare la vita comoda del palazzo, perché non era nato come un Buddha, era un essere umano normale, con genitori normali. Sì, aveva delle qualità speciali, avendo tutti i piaceri, divertimenti, passatempo che erano disponibili a quei tempi. Un giorno, uscendo dal palazzo e vedendo una persona piegata con anzianità, è rimasto sconvolto, e poi rendendosi conto che anche lui era soggetto alla vecchiaia, poi vedendo una persona malata, sdraiata per strada, senza l'energia abbastanza per alzarsi, e rendendosi conto di essere anche lui soggetto alla malattia, poi vedendo un cadavere, anche lui soggetto alla morte, è rimasto sconvolto, e tutti quei piaceri, divertimenti, passatempo non avevano più senso, erano vuoti, non erano più attraenti, sembravano proprio uno spreco di tempo e di energia. Poi un giorno ho visto un monaco rinunciante, un ricercatore spirituale, uno che aveva abbandonato la vita di casa per dedicarsi interamente alla via di risveglio, alla via della ricerca. E ha pensato, forse c'è una via, forse potrei anche io, vedendo come tutto quello che sperimento è soggetto al cambiamento, perché invece non mi dedico alla ricerca della senza morte? E così aveva abbandonato la vita del palazzo per fare una vita da rinunciante, un ricercatore spirituale. Poi dopo diversi anni ha realizzato la via di mezzo, una via che evita da una parte indulgenza nel piacere e dall'altra parte un eccessivo ascetismo, una negazione totale dei bisogni, delle esigenze umane, una via di mezzo, una via equilibrata che conduce alla calma, alla pace interiore, alla conoscenza diretta e alla liberazione dalla sofferenza. E poi passato il resto della vita, 45 anni, indicando la via a chiunque era motivato, chiunque voleva sapere. Il Buddha offriva queste indicazioni in modo che anche loro potevano applicarsi e progredire in questa direzione verso il completo risveglio. E quindi è la sofferenza, in qualche modo, che è la motivazione. La parola sofferenza in italiano forse sembra una parola pesante, ma la parola origine è dukkha, ha un significato molto più ampio, quindi include disagio, incertezza, insicurezza, insoddisfazione, dolore, e quindi anche quel senso di insoddisfazione esistenziale, di non sapere bene cosa devo fare nella vita o chi sono. E quindi questo ci motiva alla ricerca, altrimenti non servono religioni. Se tutti sono felici e nessuno soffre, non servono religioni, possono fare a meno. Quindi nel buddismo è molto chiaro, e questa è una verità universale. Tutti che non sono pienamente risvegliati soffrono, quindi non è un fallimento personale, solo io soffro. Solo io soffro, mentre gli altri sembra che stanno bene. E quindi questo, invece di cercare a distrarci, quindi quello che facciamo di solito è quando c'è qualcosa, un po' di disagio, senso di insoddisfazione, irritazione, frustrazione, è molto facile distrarsi in qualche modo. Il mondo moderno offre molte opportunità per distrarsi. Possiamo dare la colpa a qualcun altro, tutta la colpa dei miei genitori, i miei insegnanti, il governo, il Dio. Ho tutta colpa mia, però questa non risolve niente, è solo aumenta la sofferenza, fa aumentare la sofferenza. Se invece, come nella prima nobile verità, il Buddha ci incoraggia di venire a comprendere la sofferenza, per comprenderla dobbiamo poter portarla alla luce della consapevolezza. E quindi la meditazione non è soltanto la ricerca del benessere interiore, la tranquillità di stare bene, ma anche di poter stare con quello che troviamo difficile, spiacevole, dove sperimentiamo la sofferenza. Possiamo venire a comprendere quanto è causato dall'attaccamento, dalla brama, dovuto al non comprendere. E possiamo venire a realizzare la fine della sofferenza con il lasciare andare di quella brama, di quelle reazioni abitudinarie. E poi c'è il sentiero che il Buddha espone, che può portarci al, alla fine, alla completa liberazione dalla sofferenza. Quindi quella sofferenza che sperimentiamo diventa il nutrimento per la nostra crescita di comprensione e la liberazione, invece di essere sprecata o condurre solo ad altra sofferenza, come quando sviluppiamo strategie di evitamento o quando dobbiamo andare sempre al frigorifero, mangiare qualcosa, fumare qualcosa, bere qualcosa, accendere qualcosa per evitare che diventano abitudini nocivi che fanno prolungare e aumentare la sofferenza. E così il Buddha in sintesi il suo messaggio era di riconoscere questo aspetto della vita umana e di usare le facoltà che abbiamo per venire alla comprensione diretta e alla liberazione. Una volta qualcuno aveva chiesto per un sommario del suo insegnamento, una sintesi breve, e ha detto di evitare di fare il male, di fare il bene, purificare il cuore. E questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. E così per mettere in pratica nella nostra vita, stabiliamo le buone intenzioni di essere onesti, di evitare comportamenti inappropriati che possano creare sofferenza, quindi dei principi morali ci porta a maggiore serenità interiore, la libertà dal rimorso, e il nostro contributo per la pace nel mondo, la compassione pratica di non creare altre sofferenze, e poi una disponibilità di fare il bene, di essere gentili, di essere generosi quando ci troviamo in una situazione ed c'è l'opportunità anche nel piccolo di poter condividere un'espansione del cuore, di prendere in considerazione gli altri e di poter donare. Niente, questo porta gioia, serenità, e poi la purificazione del cuore, si tratta dell'aspetto meditativo, contemplativo, non soltanto la meditazione formale che magari si fa in certi momenti, ma integrando nella vita quotidiana questa maggiore presenza, consapevolezza, possiamo riconoscere quando sono presenti quelli che sono chiamati i radici del non salutare, quindi le varie forme di avidità, avversione, illusione. E possiamo almeno non assecondarli, almeno non afferrarli, e possiamo essere più in grado di mollare la presa, di lasciarli andare, e di testimoniare questa fatto dell'impermanenza di tutto. E quindi è questo, la purificazione del cuore non significa di spazzare via tutto quello che consideriamo sporco, che sarebbe avversione, mancanza di meta, ma di usare la consapevolezza, una facoltà che già abbiamo per chiarire quando è presente uno o l'altro di questi così chiamati contaminazioni mentali, e di poter stare nella consapevolezza, evitando di agire o parlare condizionati da queste radici da non salutare. Quando non vengono nutriti, non vengono soppressi, si sciolgono da sé, perché non sono la nostra vera natura. L'ultima domanda. Ajahn, volevo chiedere come si può spiegare alle persone fuori della cultura Theravada, dai monaci della foresta. Qualcuno mi ha detto, ma non lavorano? E cosa fanno tutto il giorno? È un lavoro interiore, forse è il lavoro più difficile. anche facciamo dei lavori pratici, cioè tutto lo sviluppo del monastero, l'ambiente di manutenzione che poi rendiamo disponibile come un rifugio a chiunque. E come sapete, il monastero è sempre aperto, è un luogo speciale dove persone che vogliono fare una formazione monastica hanno tutte le condizioni più favorevoli, il sostegno, un ambiente appropriato, ma anche un luogo dove persone che vivono nel mondo possono avere accesso a questi insegnamenti. Come quando è stato fondato il primo monastero nel tempo del Buddha, c'era il re Bimbisara che, vedendo i monaci vivendo, dormendo in tanti posti diversi, ha avuto il pensiero: dove potrebbero vivere i monaci in modo di poter praticare insieme in un luogo adatto, lontano abbastanza dal villaggio, di non essere disturbati dai rumori o dell'odore del cibo la sera, ma non troppo lontano, in modo che rende difficile fare l'acquisto e ricevere offerte di cibo durante la mattinata, ma anche non troppo distante, in modo che i laici che vogliono sapere, vogliono ricevere insegnamenti, vogliono praticare, possono avere accesso. Quindi questo è il modello del monastero che è il frutto della collaborazione, un sostegno reciproco della comunità monastica, della comunità laica, quindi tutti possono avere del beneficio. Il fatto che ci sono ancora monaci 26 secoli dopo la vita del Buddha è perché ci sono state sempre persone che volevano dare un sostegno, perché si sentivano il beneficio della presenza dei monaci. Siamo qui in Italia perché c'è una persona che volevano fondare un monastero, volevano dare il sostegno materiale. E poi siamo ancora qui e abbiamo visto questi sviluppi, non perché abbiamo fatto proseliti, perché siamo andati in giro a chiedere per cose, per fondi, perché le persone sensibili hanno sentito, hanno sentito un'affinità, erano curiosi, ispirati e quindi sono venuti o vengono e tutto è basato sulla libera offerta. Quindi un tipo di lavoro specifico, un lavoro più interiore che avendo poche responsabilità e legami familiari, avere tutto il tempo di poter dedicarci per il nostro bene e per il nostro aumento di comprensione, in modo di avere cose da condividere con gli altri.